RTL 102.5, 7, 9 minuti e buona domenica, è il 16 di gennaio, ci hanno raggiunto in regia Fabio Romano e Pio Ingegno, Barbara Sala, Stefania Iodice, Luigi Santarelli e Davide Giacalone per la rassegna stampa. Buona domenica, Davide.
Buongiorno, ben trovati.
Allora, abbiamo parlato ieri di quanto è accaduto in Cassazione, lo ritroviamo ancora sulle prime pagine dei quotidiani, siamo sulla prima del Messaggero, l'apertura è dedicata ancora all'emergenza economica e sociale derivante dalla pandemia, 6 miliardi per ristori e bollette, giovedì il decreto aiuti alle imprese e ai lavoratori, ma slitta lo scostamento di bilancio, avremo modo di parlarne. Poi più in basso il CSM tira dritto, stessi nomi per la Cassazione.
È inevitabile ed è anche giusto che in queste ore, fino a partire dal 24 di questo mese, si discuta della elezione del Presidente della Repubblica, ed è anche abbastanza normale, insomma, basta conoscere le cose della storia, ma della realtà, che ci sia un filo di ipocrisia, diciamo, l'alto valore istituzionale, gli equilibri istituzionali. Però la politica che di questo parla è... avessi sentito una parola significativa sul fatto che il Consiglio di Stato ha decapitato la Corte di Cassazione, che è una cosa di una gravità enorme, estrema, e beh, non potete pensare di convincere qualcuno che vi state occupando degli equilibri istituzionali e lasciare questa scena di demolizione, di decomposizione a cielo aperto del diritto in Italia in queste condizioni. Allora, la soluzione che sembrerebbero aver trovato al Consiglio Superiore della Magistratura è: vabbè, ma noi adesso ci riuniamo lunedì mattina, martedì mattina al più tardi, anche perché la settimana prossima c'è l'inaugurazione dell'anno giudiziario, qualcuno dovrà pur parlare, e allora che facciamo? Rinominiamo i vertici che il Consiglio di Stato ha decapitato. Beh, come pezza è bella colorata, però è una pezza peggio del buco. Perché? Perché significa che una sentenza del Consiglio di Stato vale quanto la carta straccia. Questo è quello che significherebbe se il Consiglio Superiore della Magistratura prende questa decisione. E del resto, se uno se la prende e la legge, la sentenza, quando si legge testualmente un passaggio che suona così: ferma l'esclusiva attribuzione al Consiglio Superiore della Magistratura del merito delle valutazioni, su cui non è ammesso alcun sindacato giurisdizionale. Cioè, la sentenza dice: guardate che noi non possiamo mica pronunciarci su questa roba, perché non è ammesso alcun sindacato giurisdizionale, ma la motivazione posta a fondamento della valutazione si mostra gravemente lacunosa e irragionevole. È una follia! Cioè, il giudice che dice: guardate, non sono competente, ma questa è una schifezza. Non lo posso dire, ma è una schifezza. Questa è quello di cui stiamo parlando. Quella roba lì va rasa al suolo. Oddio, la Cassazione l'hanno già rasa al suolo, ma quel tipo di conflitto va raso al suolo. Repubblica oggi pubblica un articolo in cui dice: sì, attenzione, ma guardate che il giudice che ha scritto quella sentenza è in conflitto di interessi, perché il giudice che a sua volta va fatto ricorso è quello che lo ha fatto passare al concorso. Ma peggio mi sento, ma comunque non è questo il punto, perché quello sarà pure il giudice estensore e relatore, ma ci sono anche gli altri nel collegio. Cosa facevano? Erano tutti in letargo? Erano in compagnia della Consob da qualche parte a dormire? Non è questa è una dimostrazione di inesistenza e disfacimento della giustizia che non può essere tollerata un secondo di più. Ma vedo che la politica non è riuscita a dire una parola, una, che abbia un significato.
Andiamo sulla prima del Corriere della Sera, Davide, anche qui si parla di corsa al Quirinale in prima pagina, il PD offre un patto sul Colle, Letta un nome non di parte e accordo di legislatura, lo stop di Salvini, poi invece a centropagina spazio alla cronaca, si parla della tragedia di Rigopiano, tre fratelli e la tragedia, il più piccolo fu salvato tra le macerie, parlano proprio i tre fratelli, noi orfani rinati 5 anni dopo.
Allora, è una storia, la tragedia è una bella storia, è una storia di tre fratelli, il più piccolo appunto era stato proprio recuperato sotto le macerie, i genitori purtroppo non ce le hanno fatte, si può immaginare cosa significa trovarsi in quel momento tutti così di colpo senza i genitori, si sono dati da fare, sono ritratti mentre lavorano in una pizzeria, se non vedo male, hanno messo su un'attività, bravissimi, un abbraccio collettivo. Però per tornare alla giustizia sono passati 5 anni e questo mese sarebbe stata prevista l'udienza preliminare, cioè manco il processo, l'udienza preliminare. Beh, comunque non si fa questo mese l'udienza preliminare, perché c'è il Covid e il super perito, mai che ci sia, diciamo, un perito, si chiama perito tecnico d'ufficio, ma non è mica così, cioè, viene super perito, super capace, super professionale. Beh, insomma, diciamo, non possono presentarsi perché c'è il Covid, ci sono una serie di problemi, è stato rimandato tutto ad aprile, ma non si prova sulla schiena una vergogna profonda di fronte a questo. I ragazzi comunque si sono rimboccate le maniche e hanno rimediato, la giustizia no.
Davide, qualche titolo, poi la viabilità, e torniamo da te. Dalla prima pagina del giornale: tamponi e pass, forse, tra parentesi, cambia tutto, quarta ondata, ipotesi di certificato anche ai positivi vaccinati e test fai da te per uscire dalla quarantena. La prima del Manifesto si occupa di politica: no cava, la direzione del PD alza le barricate contro Berlusconi al Colle. Dalla prima del Sole 24 Ore: risparmio gestito, raccolta record, si parla di finanza, nel 2021 raggiunti i 52 miliardi, quasi il doppio rispetto all'anno precedente, nell'ultimo decennio la crescita è stata superiore rispetto a quella dell'Europa. Cosa vuol dire? Che risparmiamo di più, mettiamo più soldini in banca?
Allora, vuol dire, l'Italia è un paese tradizionalmente buon risparmiatore, ottimo risparmiatore, gli italiani risparmiano. Naturalmente il fatto che gli italiani risparmiano, da una parte, sai, quando ero piccolo io c'erano le campagne per il risparmio che erano un po' anche moralistiche, però effettivamente il crescita del risparmio dimostra che non è un paese povero. È una roba che va contro la narrativa del paese, siamo tutti alla fame, è finita, e cioè risparmiamo. Allora, quindi è oculatezza, il fatto che il risparmio ci sia non toglie che ci siano delle sacche di malessere profondo e anche di povertà, anche se per la povertà in Italia non si deve intendere i morti di fame, perché non ci sono, però questo è un fenomeno molto grosso. Nel corso dell'anno passato la raccolta del risparmio gestito, cioè io risparmio i miei quattrini, anziché lasciarli lì nel materasso o nel conto corrente, mi rivolgo a delle persone, dei soggetti, delle società che professionalmente gestiscono il risparmio, quindi è cresciuta molto, e questo è dovuto anche al fatto che si sono diminuiti i consumi, cioè dove non è diminuito il reddito sono diminuiti i consumi, è aumentata, diciamo, la differenza e ho potuto risparmiarla. Però tutto questo a che cosa ci porta? Ci porta al fatto che la informazione e l'educazione finanziaria in questo paese è abbastanza bassina, e invece, come vedete, è un interesse di tanti, cioè che la borsa, che le istituzioni finanziarie, che la trasparenza, che la guerra per generali non sia soltanto un'idea di soldatini, cioè, chissà cosa stanno facendo, martedì c'è il consiglio di amministrazione, poi c'è l'assemblea ad aprile, chissà, ma che sul bu sono cose per capitalisti, no, in effetti poi finiscono con l'avere conseguenze per i risparmi di tantissimi, di milioni di italiani. E quindi, diciamo, per carità, non è che pensiamo tutti alla sora Cesira la mattina deve alzarsi e con la matita all'orecchio andare a cerchiare tutto l'andamento di borsa, perché sennò non sa come chiudere la mattinata, per carità, questo no. Però che le istituzioni di controllo sul mercato, che la sora Cesira paga, perché pagando le tasse paga anche quello, che funzionino e che siano sollecitate a funzionare, beh, questo sì, in un paese di molto risparmio deve essere necessario.
Prima pagina della Repubblica: Berlusconi, il fronte del no, parliamo di corsa al Quirinale, il Partito Democratico sbarra la strada al leader di Forza Italia, ma tiene aperta la porta del dialogo con il centrodestra. Ci direi, Davide, che forse sarà obbligatorio farlo. Intanto, a sorpresa, spunta la carta Tremonti, in Europa cresce l'allarme per l'elezione al Colle dell'ex premier, e poi il Covid, la spinta delle regioni per abolire il sistema dei colori. Di spalla torniamo a parlare del caso TIM. Il piano di Cassa Depositi e Prestiti sarebbe quello di dividere la rete di TIM senza però ricorrere a dei fondi, e la Consob in tutto ciò, Davide, che fa?
Appunto, il titolo interno, le pagine interne: TIM, il piano di Cassa Depositi e Prestiti, quindi lo Stato, perché la Cassa Depositi e Prestiti è lo Stato, e Vivendi, cioè l'azionista francese, dividerla senza offerta pubblica di acquisto e senza KKR, che sarebbe il fondo statunitense che ha detto che forse, non si sa, magari se tornano i conti, forse un giorno farà un'OPA. Ma perché c'è un'OPA? cioè lo Stato, la Cassa Depositi e Prestiti ragiona dicendo ma magari potremmo fare anche senza OPA, e l'OPA dov'è? Ci sono delle regole nel mercato. Ecco appunto, la Consob dov'è? Perché che diamine, ma qui si sta a cielo aperto, si fanno speculazioni in borsa. È un mese e mezzo che andiamo avanti dicendo forse c'è la l'OPA, adesso lanciano l'OPA. Ma a quanto, a che, con che scadenze, con che programmi, con che trasparenza, chi sa qualche cosa, chi è che ha informazioni riservate? Ma è mai possibile che tutto questo avvenga? Sì, è possibile, perché è esattamente quello che sta avvenendo. È lo Stato, tramite Cassa Depositi e Prestiti, che partecipa al gioco della violazione delle regole. Lì la Sora Cesira si deve incavolare, perché lei le paga lo stipendio a quelli che dovrebbero controllare.
Davide, tra poco torniamo da te ovviamente per continuare la nostra rassegna stampa. Intanto un paio di titoli sportivi. Apriamo con il Corriere dello Sport. In prima pagina si parla del match disputato ieri tra Juventus e Udinese, terminato 2-0 per i bianconeri. Si parla anche del caso Dybala, gioia senza gioia, subito in gol con l'Udinese, ma Dybala non esulta in polemica con la dirigenza. La Juve aggancia il quarto posto, ma l'Atalanta ha due gare in meno. Poi ancora si parla di Inter, esame scudetto a casa Gasp, invece domani il Milan con lo Spezia. A fondo pagina c'è anche spazio dedicato all'esonero di Shevchenko. Sheva torna a casa e ora Conco. Per il momento però con lo sport è tutto, ritorniamo tra pochissimo qui in diretta su RTL 102.5 in compagnia di Davide Giacalone.
Abbiamo già visto in precedenza la prima pagina del Sole 24 Ore, andiamo all'interno, pagina 4. Con i fondi del PNRR l'Italia incassa più di quanto versa l'Unione Europea, bilancio europeo per la prima volta tra i beneficiari netti come paesi dell'est grazie alle risorse a fondo perduto ricevuto l'anno scorso e agli altri rientri. Si parla ancora, pagina anche 5 del PNRR, progetti messi in moto 65 bandi per 17,6 miliardi.
Questo è veramente un conto sballato che si ripete da anni. Allora, prima di tutto non è vero che per la prima volta l'Italia prende più di quanto non versi, perché l'Italia ha sempre preso più di quanto non ha versato fino all'allargamento, alla creazione, passaggio dalla Comunità Europea a quella che noi chiamiamo Unione Europea, quindi sempre figlia della stessa storia. Secondo, ma questa storia del contributore netto che piaceva tanto agli antieuropeisti, da tre palle un soldo, che dicevano ah ma noi mettiamo più soldi di quanti ne prendiamo, ma non è che è un club, il concetto è quanto mi pagate se entro, e il problema è quanto ci guadagno se ci sto. E più del 60% delle esportazioni italiane sono nel mercato interno europeo. L'Italia ha fatto guadagni straordinari grazie al mercato interno unico europeo, e abbiamo risparmiato una quantità enorme di quattrini grazie alla Banca Centrale Europea, quindi all'essere parte di quel club. Non è che puoi fare solamente il conto di quanto ci ho messo e quanto mi avete dato. Noi prima di entrare prima della partenza dell'euro, con la lira pagavamo il doppio di interessi come percentuale, come peso sul prodotto interno lordo, il doppio di interessi sul debito pubblico. Ma come fa uno a fare i conti in questo modo? Ora, siccome con il PNRR, quindi i fondi Next Generation, ovviamente prendiamo più di quanto non ci mettiamo, grazie, siamo il primo paese che prende quattrini, diciamo, ci vuole pure poco. Adesso, diciamo così, qualcuno se ha pensato, dice adesso gli rifaccio il conto e gli faccio vedere che prendiamo più di quanto non versiamo, ma è una gara sciocca, ottusa. Il problema non è quanto versi e quanto prendi, quanto ci guadagna starci. Tantissimo, l'Italia ci ha guadagnato tantissimo anche in civiltà.
Continuiamo con l'attualità, Davide, andiamo sul quotidiano La Stampa. In prima pagina un patto per Draghi al Quirinale, si parla di corsa al Colle. Andiamo nelle pagine interne, precisamente a pagina 12 si parla di Covid e di bambini, bambini in ritardo, solo un piccolo su 5 è immunizzato, Sud in testa arrivano gli Open Day per accelerare.
Allora, ovviamente non sono i bambini a essere in ritardo, questo diciamo, ci manca solo che uno se la piglia con i bambini. Il problema è le vaccinazioni dei più giovani. Noi abbiamo, dei più piccoli in questo caso, noi abbiamo l'esempio di Israele. Israele è un paese che noi abbiamo guardato all'inizio di questa, quando sono venuti fuori i vaccini, con invidia, perché si ha. All'epoca governava Netanyahu, alzò il telefono, chiamò Pfizer e disse ragazzi quanto volete prendo tutto, e ottennero per primi il vaccino, sono partiti per primi e hanno fatto una campagna straordinaria, bellissima. Se oggi andate a guardare i contagi in Israele, scoprite che ce ne sono più di che in Italia e che la velocità del contagio è più veloce che in Italia. Accidenti, allora i vaccini non funzionano? No, il problema non è quello. Il problema è che in percentuale sulla popolazione in Israele ci sono il doppio dei bambini che in Italia. Una popolazione abbastanza piccola, diciamo, rispetto all'Italia. E il peso dei non vaccinati è altissimo perché ci sono i bambini. Ne hanno molti di più, beati loro, perché poi l'altro è anche bello, cioè non è che sia un difetto. Quindi il tema dei bambini si pone. Ovviamente il tema dei bambini si lega, ma immagino ne parleremo anche più tardi all'indignato speciale, si lega a quello delle scuole. Perché se tu prendi i bambini che sono la parte meno coperta, ma non per ragioni di Novax o roba di questo tipo, ma semplicemente perché fino all'altro ieri ma neanche si poteva vaccinare, sono 5 anni comunque non si vaccina e così via, e li mandi a scuola o li mandi all'asilo nido, i contagi si moltiplicano e poi tornano a casa, e a casa il problema è capire i genitori e il nonno da quanto tempo hanno fatto le vaccinazioni, perché non è che c'è la vaccinazione eterna, e quindi questo rimette in moto il meccanismo dei contagi, cosa che ha portato in Israele, porta Israele ad avere dei problemi e che per noi, diciamo così, serve da insegnamento. Questa è la cosa con cui bisogna fare i conti. Se a casa le persone sono vaccinate da tempi ravvicinati e quindi in regola con le vaccinazioni, praticamente il problema è arginabile. Ieri ci sono state le manifestazioni Novax, sono felicissimo del fatto che in questo paese sia garantita a chiunque la possibilità di manifestare il proprio pensiero. È benissimo che abbiano fatto le manifestazioni dei Novax ed è benissimo che i giornali ne riportino il pensiero. Che poi sia un pensiero a me risulta oscuro, perché mi sembra delirio allo stato puro, ma questa è la mia opinione.
Abbiamo letto la prima della Stampa, la fotonotizia dedicata all'Afghanistan. Allora, c'è stato un periodo, insomma, diversi mesi fa in cui ne parlavamo quasi ogni giorno, Davide. Adesso invece da diversi mesi non ne parliamo praticamente più. La fotonotizia è di una donna che regge in mano un bambino all'interno di un ospedale. Ritorno a Kabul, il titolo, che muore di fame. Reportage esclusivo dall'Afghanistan, i bimbi denutriti riempiono gli ospedali.
Sentite, nel 1979 l'Unione Sovietica invase l'Afghanistan perché non ne poteva più dei guerriglieri che reclamavano autonomia, indipendenza e che non intendevano farsi assoggettare dall'impero dell'Unione Sovietica. E quando nel 1979 fu invasa l'Afghanistan si cominciò a domandare all'Occidente, l'Occidente che fa? All'epoca era presidente Jimmy Carter negli Stati Uniti, deploriamo, condanniamo, ma insomma. Poi cominciò un interesse, fra l'altro è una storia molto interessante, un deputato statunitense texano che si fece, diciamo, portatore di questa crescita degli investimenti, si passò da 5 milioni di dollari di aiuto agli afghani a 750 milioni l'anno di dollari di aiuto agli afghani, però tutto segreto perché se no c'era il problema della guerra fredda, siamo fatti arrivare le armi, si è liberato l'Afghanistan, evviva, abbiamo vinto, che bellezza. Solo che la mattina dopo l'arrivo della libertà eccetera eccetera arrivano anche i talebani, il governo oscurantista, e arrisciammano da in giro per il mondo come mosche sul miele i fondamentalisti. Poi arriva l'attentato alle Torri Gemelle, riandiamo a conquistare l'Afghanistan, questa volta direttamente, visto che hanno colpito noi, mica Mosca. A Mosca se la ridano, si occupa l'Afghanistan e Occidente comincia a dire ma voi sbagliate tutto perché volete esportare la democrazia con le armi, guerrafondai, imperialisti. Siamo stati 20 anni, abbiamo pagato l'ira di Dio, non c'era fame, non c'era violenza, era quella che operavano, diciamo, i fondamentalisti contro le truppe occidentali. E a un certo punto, nel peggiore dei modi, l'Occidente si è ritirato, ma erano 20 anni che stavano lì, e quegli stessi che dicevano perché andate lì, non si esporta la democrazia con le armi, imperialisti, fate schifo, eccetera, dice ma come, ve ne andate, la gente muore di fame. Adesso dice muore di fame. Ma non è che l'Occidente è sempre responsabile di qualsiasi cosa, di qualsiasi male di questo mondo, compreso quello che non riesce a evitare? Perché lì c'è un governo degli afghani che fa schifo, ma il problema sarà anche un pochino un problema degli afghani oppure no? Dopodiché è evidente che le persone che scappano da lì, abbiamo commentato da qualche giorno quella storia terribile di una madre che si era tolta le scarpe e le calze per darle ai figli che scappano in quel modo, noi abbiamo il dovere morale e anche il rispetto verso noi stessi di doverli accogliere, andare incontro, andarli a raccogliere. Ma quello che succede in Afghanistan in qualche modo bisognerà pur rimproverarlo agli afghani e alle autorità afghane e alla politica afghana, perché se no qua basta essere democratico ed occidentale e sei colpevole per qualsiasi cosa succeda a questo mondo.
Davide, nei nostri ultimi due minuti il Quirinale, la corsa al Quirinale, ne parleremo poi a partire dalle 9 nell'indignato speciale, adesso la storia del Quirinale, oggi Giovanni Leone.
Giovanni Leone, ci vollero 23 votazioni e si arrivò il 24 dicembre del 1971 a eleggerlo. Prima di lui per la Democrazia Cristiana era candidato Amintore Fanfani, che però non la sbucava. A un certo punto tra le schede che venivano estratte dall'urna ce n'era una con su scritto "Nano maledetto, non sarai mai eletto", diciamo, che era una comunicazione dei suoi, come dire, guarda che non...
E che aveva certo dovuto punto... leggere proprio lui, se non sbaglio, in aula o no?
Che aveva letto lui, diciamo. L'antagonista era Francesco De Martino per le sinistre. Quando Francesco De Martino, che non poteva essere eletto, non c'erano i voti, superò il Amintore Fanfani, allora i gruppi democristiani fecero una riunione dicendo qua bisogna cambiare cavallo, e votarono o Aldo Moro o Giovanni Leone, e passò Giovanni Leone. Attenzione, passò Giovanni Leone, che poi fu eletto con 518 voti su 1008, quindi con il rotto della cuffia, e fu eletto con il voto determinante della destra del Movimento Sociale, cosa che portò a manifestazioni. Addirittura Ugo La Malfa, che lo votò con i repubblicani, fu fatto oggetto di lancio di monetine perché, diciamo, vi siete venduti la destra, eccetera, perché Leone, al contrario di Moro, doveva essere l'uomo che faceva il presidente, che avrebbe fatto da argine alla scalata dei comunisti al potere. E i comunisti andarono al governo durante la presidenza di Leone. Leone voleva fare il notaio, mandò un solo messaggio alle camere, manco lo stesso siedero ad ascoltarlo. Fu il grande miglior giurista che mise piede al Quirinale e fu travolto dallo scandalo Lockheed, dalle sue frequentazioni con i Frev, Cruciani. Si disse con Gelli, ma Gelli era un millantatore, in gran parte un millantatore, si disse che a lui era intestato un conto, Antelope Koppler, cifrato di soldi. Era tutto falso. Gli unici che gli chiesero scusa furono i radicali di Marco Pannella. Bufalini per il PC andò a chiedergli le dimissioni e Saragat, che era già ex presidente, commentò: se l'avessero fatto con me li avrei arrestati tutti. Leone era decisamente più conciliante, cantò a New York, ballò a Mosca, fu preso in giro in ogni modo e purtroppo così concluse la sua presidenza con le dimissioni.
Scopriremo poi se Davide Giacalone ha un testo davanti, almeno per le date, oppure va tutto a memoria. Davide, ti ritroviamo alle 9 per l'indignato speciale. A più tardi.
A più tardi.
Sono le 7:40 quando il popolo della prima radiovisione nazionale si dà da fare per aiutare l'Implume e Imberbe Santarelli. Prego.
Il mondo dell'internet direi che risponde. Propongono un ombrello inverso, Santa, che ne dici? Un ombrello al contrario.
Cioè che raccoglie l'acqua, cosa fa?
No, allora, fermi, premessa, stiamo cercando un regalo di compleanno per una con cui Santarelli vorrei. E qui servono idee, ma le vediamo tra poco. Oroscopo.
Buongiorno, Ariete, cosa fare per vivere una serata diversa dal solito? Certamente uscire dai soliti schemi, invitando magari anche chi in genere non frequentate, potrebbe essere un'idea. Toro, impegnatevi in ogni cosa che fate, non saranno ammesse distrazioni e così eviterete i soliti commenti. Gemelli, in questo periodo avete bisogno di tutta la vostra privacy, anche dei bei momenti di solitudine, ma senza esagerare però, il vostro segno è allegro. Cancro, affioreranno questioni sentimentali un pochino confuse, siete sicuri che le vostre scelte siano le migliori? Leone, dicerie e indiscrezioni sul vostro conto? Beh, dovete smentirle con i fatti. Vergine, amore quasi a gonfie vele, ma cercate di essere meno gelosi, non ne avrete motivo e potreste rovinare soltanto il vostro rapporto. Bilancia, dovete prendere il coraggio a due mani ed affrontare il vostro partner cercando di chiarire il tutto. Scorpione, con Giove, pianeta della fortuna, dalla vostra, ecco che niente diventa impossibile, quindi approfittatene. Sagittario, è un buon momento per fare pulizia sia nella vostra vita virtuale che in quella reale, tenendo a base da amici invadenti. Capricorno, sarà ora di essere più positivi. In genere siete abbastanza restii nel fare il primo passo, ma adesso invece buttatevi. Acquario, continuerete ad essere convinti di certi principi in amore, eppure volete qualcosa di diverso sui sentimenti, come l'ebbrezza della trasgressione. Pesci, Giove aiuterà a mettere da parte l'orgoglio e a cercare piuttosto di chiarire una situazione decisamente difficile. Occhio alla guida spericolata. La linea torna di nuovo ai colleghi di Nonstop News. A loro e a tutti voi l'augurio di una buona domenica.
Firmato da Adele Procasca.
E buona domenica anche a Fabiana Viola. Allora, idee sì. Per questa tizia che compie gli anni, l'amica pseudotale di Santarelli, ombrello inverso, sì. È quello che si chiude nel modo strano.
Sì, che ti fa prendere tutta l'acqua.
Ma no, non
allora,
è vero.
Se all'inverso vuol dire che ha forma di cono e raccoglie l'acqua.
L'ho
ma che
sì,
se...
io. L'ho già studiato.
O intendi l'ombrello per i cani.
No, vabbè, altra idea?
Ho il regalo giusto per Santa, l'orologio con le formule, le equazioni matematiche, per te che sei ingegnere, che già
carino, sai che
me lo regalo da solo.
Esatto, lei secondo me lo schifa proprio brutto, eh. No, non ci siamo neanche a sto giro, mi spiace.
Abbiamo parlato tanto in questi mesi, continueremo sicuramente a farlo, di teatro, di cinema, delle arti che sono ormai ripartite, grazie a Dio, e speriamo debbano non fermarsi più. Si torna anche a teatro, lo fa anche Alessio Boni, attore di lungo corso di cinema, teatro e televisione, lo conosciamo davvero tutti in tantissimi film e non solo, e a teatro con il Don Chisciotte nei panni del cavaliere errante che ha il coraggio di rimanere fedele ai propri sogni in un mondo circondato dalla rassegnazione. Tra l'altro è in uscita anche il film Rinascere, tratto dall'omonimo libro di Manuel Bortuzzo. Il film è diretto da Umberto Marino. Alessio Boni stamattina è con noi, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buona domenica.
Beh, eccoci, grazie per essere con noi, grazie per l'alzataccia, insomma sappiamo che hai ripreso con il teatro e quindi si riprende a lavorare in quell'ambito. Raccontaci cosa stai facendo.
Sì, che riprende soprattutto il pubblico a venire al teatro, perché è quello che ci fa un po' paura in questo momento, in tutti i picchi che abbiamo avuto di contagi. Allora, noi riportiamo in scena, abbiamo già riportato in scena Todi il 15 ieri e oggi c'è la seconda, Don Chisciotte, poi da martedì 18 fino al 30 saremo al Teatro Manzoni con questo Hidalgo meraviglioso accanto a un Sancho Panza veramente fuori dal comune che si chiama Serra Ilmar, dove c'è i capelli blu e la sua stazza che rappresenta proprio un'icona, credo, di Sancho Panza. E mi ricordo quando la invitai a pranzo per chiedergli se volesse fare questo personaggio, aderito immediatamente. Poi, siccome la parola d'ordine del Don Chisciotte in Cervantes c'è ironia, vi posso garantire che non ho mai conosciuto una persona più ironica di Serra Ilmar. E voilà, siamo noi in scena con tutto il mio gruppo di lavoro e non so cosa dirti, perché stiamo navigando a vista, perché ogni volta sono regolamenti, leggi, situazioni a seconda di questi contagi, e quindi ci sentiamo un po' dei marinai che sperano di toccare terra, ma non la vedono. C'è sempre un po' di marete, ci sono sempre un po' di delle onde grosse, forti, poi dopo c'è un po' di calma, poi dopo però sta terra ancora non sta arrivando. La cerchiamo nel binocolo, ma ancora un po' è lontana. Però noi temerari non molliamo, soprattutto i lavoratori dello spettacolo.
Eh sì, assolutamente non dovete mollare, un gran ritorno anche tanto atteso, malgrado ecco le difficoltà. Quindi la domanda sorge spontanea, secondo te in questo momento lavorare nel cinema è un po' più semplice nonostante appunto le complicazioni?
Modo di farlo, perché ho girato Rinascere, ho girato Iara, ho girato La fine della compagnia del Cigno, quindi ho avuto esperienze in questo settore e contingentati, attenti, eccetera, sul set che ti fanno il serologico, che ti fanno i tamponi, che ti fanno il molecolare in continuazione, anche perché c'è un'assicurazione dietro, si può fare un po' di più, perché non c'è bisogno del pubblico. E questa è la semplicità. Cioè, nel senso che tu lavori, porti a termine il progetto, lo monti e poi il pubblico andrà a vederlo o in sala o lo vedrà su Netflix, su Sky, su Amazon, nella Rai oppure nei canali delle televisioni. Ecco, questa è la differenza. Ma se tu, mentre in teatro, ti prodighi, fai le prove del balletto, dell'opera lirica, del canto, piuttosto che della prosa, di un concerto pop, di un concerto rock, eccetera, poi il pubblico non viene, si finisce proprio l'idea dello spettacolo dal vivo, non esiste. E se allora il pubblico non è temerario, non è bello, volenteroso, di mettersi una SFP2, di avere un green pass con tre vaccini per poter entrare a teatro, eccetera, finisce proprio questa dualità, questa terapia di gruppo che si forma in teatro tra spettatore e attore. Se viene a mancare questo è finita. Allora è questo un pochettino che ci manca, perché in questo periodo, come voi potete ben capire, con i contagi che continuano a schizzare alle stelle, sì, la gente se ne sta rientrata a casa. Io non so se voi avete passeggiato ultimamente Milano, una città quasi deserta. Cioè, non ti dico che è come il primo lockdown, però veramente la sera boom, si chiude tutti i battenti, sembra che ci sia veramente un coprifuoco. Siccome a teatro si va dalle 9 in poi, sì, abbiamo solo timore di questo, però lo scopriremo solo vivendo, perché ieri c'è stata una prima che è andata bene, Todi, la cittadina piccola, c'era un po' di gente, non era assolutamente, ma poi bisogna vedere tutto il resto della tournée. Prima era la semplicità avere i teatri pieni, strapieni, certe persone non riuscivano a trovare i biglietti. Ora è completamente diverso, però bisogna riprendere in mano le redini di questa situazione, bisogna rialzarsi dalle ginocchia e cominciare a camminare, magari anche piano, prima di correre, però bisogna rialzarsi. È un nuovo umanesimo.
Il messaggio e la speranza di tanti del settore del teatro e del cinema, non solo. Poi Alessio, tu insomma sei un volto noto, ti conosciamo per tutti i film e le fiction che hai fatto, ma ci sono tanti anche meno conosciuti che fanno spettacoli anche più piccolini. E tra l'altro hai citato prima il film Rinascere, che è la storia che tutti conosciamo, la storia di Manuel Bortuzzo. Raccontaci intanto chi interpreti nel film e poi che film sarà.
Di Umberto Marino e per Rai 1, è un film che andrà in onda penso tra poco, tra l'altro, e dovrebbe uscire a marzo, e parla della vicenda assurda di quello che è successo a questo ragazzo di 20 anni. Giancarlo Commare interpreta Manuel Bortuzzo, io farò il Franco Bortuzzo che è il padre. Ovviamente non ci assomigliamo, ma ha voluto solo ispirarsi alla tragedia, perché ha voluto veramente sviscerare lo sceneggiatore come tutti noi ci troveremo davanti a un evento così drammatico, davanti a un figlio che a 19 anni perde la parte inferiore del corpo. E come reagirebbe? Ognuno di noi magari in un certo modo, invece questa famiglia, Manuel soprattutto, non ce l'ha con loro, ce l'ha con la società che li ha resi tali. Sono abituati in quel mondo e per loro quello è, ma loro non ne hanno colpa. Cioè un ragazzo di 19 anni, ma boh, questo ragazzo e anche il padre, soprattutto che lo affianca, ha colpito l'Italia intera. È una faccenda particolarissima, fuori dal comune. Cioè ti toccano il fine in quel modo, eppure è la società che non è colpa loro, ma cioè non si arrabbiano e ne avrebbero tutto il diritto. Questo è quello che ha colpito, perché potrebbe essere un esempio per tutti quanti.
Ha colpito davvero tutti, al di là del film, insomma, la forza d'animo di questo ragazzo e la reazione poi della famiglia. Davvero, stiamo iniziando a conoscerlo molto bene, Manuel Bortuzzo. Quindi ti vedremo a teatro, scusami, al cinema, anche nel ruolo del padre di Manuel, con il film Rinascere, invece in giro per l'Italia con il Don Chisciotte, da martedì alla Manzoni di Milano. Alessio Boni, grazie, buona giornata.
Grazie, grazie a voi e ancora buona domenica a tutti. Ciao.
Grazie, ci sono andata a controllare quanti anni ha Mick Jagger, perché non è molto diverso da come lo vediamo in questo video, che è del 68, Sympathy for the Devil. Rolling Stone, vi do 3 secondi per pensarci quanti anni ha.
Non mi far fare figuracce, dai, su.
78.
Ok, ragazzi. Sì.
78. Guardatevi allo specchio voi e domandatevi che cosa ha fatto Mick Jagger, ma anche tutti gli altri, Keith Richards, così, e voi no.
O anche guardando in radiovisione, che tracollo ha avuto Barbara Sala. Insomma, pensavo fosse giovane, invece guardatela in faccia, è proprio così.
Visi News.
Torna l'appuntamento in collaborazione con la Federazione Italiana Sporti Invernali. Questa mattina ospitiamo Roland Fischnaller, ancora 41 anni, sul podio nella Coppa del Mondo di gigante parallelo in Austria. Buongiorno Roland, eccoti.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, ancora un podio per te in Austria, dici intanto com'è andata?
Ma sì, ho fatto il mio 44esimo podio in Coppa del Mondo di nuovo e sicuramente sono contento. Adesso era l'ultima gara prima delle Olimpiadi di Pechino, per cui una bella spinta di soddisfazione, ancora la prendiamo molto volentieri, e per cui sono certamente molto orgoglioso di questo podio. Però adesso ci dobbiamo preparare bene per andare a Pechino e soprattutto stare negativi, se no rimani a casa.
Ecco, bisogna prepararsi per bene a questo tipo di competizioni, ma stai prendendo qualche tipo di precauzione in particolare oltre all'allenamento?
Ma no, tu devi stare molto attento, però quando sei in pista se sei su uno ski lift non può succedere niente, però tutto l'intorno è abbastanza pericoloso sia al momento, per cui devi stare molto attento. Siamo vaccinati quasi tutti, per cui però mascherina sempre, lavare le mani sempre, per cui sì, stiamo un po' più attenti.
E schivare tutti i positivi, altro che i paletti dello slalom gigante e altro, e insomma gli avversari. Senti Roland, torniamo al podio. Dopo la gara hai detto di essere soddisfatto e di aver raggiunto la condizione che cercavi, raccontaci meglio.
Ma sì, tu in una stagione olimpica conta solo gli Olimpiadi, e noi purtroppo abbiamo solo una possibilità, abbiamo solo una gara alle Olimpiadi, lì certamente tutta la programmazione fisicamente, anche l'allenamento a secco d'estate, programmi per essere in forma a gennaio, e quello sembra che sono riuscito, perché adesso come vado adesso in tavola, vado, è il punto migliore dove nella mia stagione, dove non sono mai andato così forte in questa stagione come adesso, e per me è questa una cosa bellissima, che ha fatto i compiti giusti in estate col mio preparatore, per cui sono molto molto fiducioso di andare a Pechino e di fare una buona prestazione. Però sì, come ho detto prima, puoi essere il migliore del mondo, se ti beccano positivo allora non ti serve tutta la preparazione, non ti serve niente, perché quello purtroppo non possiamo, questo non è nei nostri mani a controllare questo, no. Se hai fortuna bene, se no è figa. Positivo, sì.
Fortuna, e l'hai detto tu, attenzione, insomma, è chiaro che ciascuno di noi prende tutte le precauzioni del caso, a maggior ragione in un evento sportivo così importante. Roland, senti, allora ce l'hai raccontato, adesso che hai terminato le gare, il prossimo appuntamento in pista sarà a Pechino, la preparazione cambia, cioè nel senso farai un tipo di allenamento diverso adesso?
No, non cambia niente, tu adesso si cerca solo di trovare ancora di trovare tanta fiducia sulla tavola, e quello fare allenamenti sì, però non troppo difficili, simile come la pista delle Olimpiadi, a condizioni simili, che significa neve molto fredda e molto anche abbastanza alto in quota, e neve secca, che al momento lo troviamo anche da noi in Italia perfettamente, però no. Tu, io quasi 42 anni e il sesto Olimpiade, per cui non mi spavento più di niente.
Ma è un uomo navigato, quindi cosa vuoi mai che lo spaventi, a parte il Covid appunto e la sfortuna magari di risultare positivi in questa circostanza. Roland Fischnaller, podio nella Coppa del Mondo di gigante parallelo in Austria, complimenti per questo traguardo e in bocca al lupo, grazie, ciao.
Crepi, grazie, buona giornata a tutti gli ascoltatori, andate fuori e fate sport. Grazie, ciao ciao.
Questo è un buon consiglio.
A proposito di sport,
lui voleva giocare, lui voleva seguire il consiglio, è andato in Australia per giocare, ma...
Ripetiamo la notizia arrivata davvero pochi istanti fa, perché la star del tennis Novak Djokovic ha perso la revisione giudiziaria per l'annullamento del suo visto in Australia a seguito di un'altra udienza presso la Corte Federale Australiana. Cosa è successo? I legali di Djokovic avevano presentato ricorso per il secondo annullamento del suo visto, ma la Corte Federale ha detto no, quindi Novak Djokovic non sarà in grado di partecipare agli Australian Open che inizieranno lunedì. C'è stata una decisione unanime della Corte, dei tre giudici che hanno ascoltato il caso a Melbourne. Ne abbiamo parlato davvero tantissimo in questi giorni. Il tennista non era voluto andare via dall'Australia, non essendo vaccinato aveva parlato di un'esenzione, ma avremo modo di parlarne meglio nel corso dei prossimi minuti. Poi le tradizioni, voi sapete che noi le rispettiamo assolutamente, anche perché poi ogni volta che non lo facciamo questo spazio
ci chiamano
preoccupati, guarda. Ma che è successo, ma perché non l'avete fatto, ma Barbara sta bene. Sta benissimo, quindi è pronta per l'almanacco del giorno.
Attesissimo oggi San Marcello, in questo 16 di gennaio.
Che mi sembra attendibile, sapete che abbiamo sempre un dubbio sui santi, però San Marcello...
San Marcello ci può stare, ci sta in teoria anche questo Santiziano di Oderzo. Che è in provincia di Treviso, se non sbaglio. Oderzo, cittadina straordinaria, se non ricordo male. Buon compleanno a Madame, sono 20 anni per lei, sembra una vita di carriera, invece ha solo 20 anni, 48 anni invece per la ben più navigata modella Kate Moss. Frase del giorno, Stefania?
Non ci sono errori, ma opportunità per conoscere le cose. Ugo Foscolo.
Ce lo dice lui che ha avuto una vita felice, guarda.
Ripercorriamo adesso la vita di Foscolo, ma una cosa breve, tre quarti d'ora circa.
Sì, citando dai. I sepolcri.
I passi salienti, Barbara, vai.
I sepolcri e le ultime lettere di Jacopo Ortis.
Non me ne voglia Foscolo, chiedo a Pio Ingenio in regia se vogliamo dedicare un minuto a Kate Moss, una cosa carina. Bravissima.
Ma scusate, ma Kate, no, forse sbaglio modella, era Heidi Klum che era sposata con Seal, eh? Era Heidi Klum, eh? Non Kate Moss. Comunque, forse la Kate Moss era stata insieme a Johnny Depp.
La Kate forse sembra sì, la tua amica, sì, del esatto. Tè delle 5. Va
sì,
bene.
Con Johnny Depp.
Allora, avete sentito della storia di Djokovic? Ripetiamo la notizia di pochi minuti fa. Per chi si fosse connesso solo ora, il tribunale ha respinto il ricorso presentato dal tennista serbo e dai suoi legali. Quindi Djokovic dovrà lasciare l'Australia. Non potrà prendere parte agli Australian Open che sarebbero partiti domani, la giornata di lunedì. Djokovic, che non è vaccinato, leggo dall'agenzia, ha perso la battaglia per evitare l'espulsione dall'Australia dopo che il governo ha annullato il suo visto, tra l'altro per la seconda volta. La motivazione sarebbe salute pubblica. Ricordiamo che il tennista non è vaccinato, aveva presentato tramite i suoi legali un'esenzione dalla vaccinazione. La motivazione, in realtà resa nota solo dopo qualche settimana, era che il tennista aveva contratto il Covid a dicembre. La polemica poi era scattata perché il giorno dopo il suo test presunto positivo, e Djokovic aveva partecipato a un evento pubblico pur sapendo a quel punto di essere vaccinato. Comunque i giudici della Corte federale hanno respinto all'unanimità il suo appello a rimanere nel paese per difendere appunto il titolo all'Australian Open che si apre domani. Ricordiamo che era condizione necessaria quella di essere vaccinati per poter partecipare al torneo.
Tra l'altro è stato condannato anche a pagare le spese processuali, ma mi domando, un processino però con l'eco che ha avuto questo in Australia, quanto costerà Djokovic? Questo
non credo
giochino?
Che lui abbia problemi anche per un processo più grande.
Dici?
Sicuramente. Dici. E allora una serie, un personaggio amatissimo che conosciamo davvero tutti.
Un personaggio che ci fa ridere per certi versi e a volte scorretto, dritto, sempre al punto. Parliamo di Rocco Schiavone e siamo collegati con il suo papà, adesso gli chiediamo se rivendica anche la paternità di Schiavone, lo scrittore Antonio Manzini. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e grazie tantissimo.
Possiamo dire che è il papà di Rocco Schiavone?
Oddio, per un figlio così non so quanto mi sarei orgoglioso, però papà letterario, va.
Papà letterario. Allora, è uscito proprio questa settimana un nuovo capitolo, una nuova storia che vede protagonista il vice questore di Aosta, Rocco Schiavone, lui che dalla sua Roma è stato trapiantato in quella che è la Roma delle Alpi, non si è mai rassegnato, continua a girare col cappottino e con quelle scarpe assolutamente inadatte, per questo ci fa sorridere, ma è sempre comunque molto efficace nelle sue indagini. Adesso Schiavone, in questo le ossa parlano, come sempre edito da Sellerio, si trova ad avere a che fare con un cold case, cioè con un caso freddo, un caso vecchio, un caso brutto, brutto, brutto.
È una brutta favola nera, sì, è un ritrovamento di resti umani in un bosco e questi resti umani appartengono a un bambino. Quindi c'è questa, siccome l'argomento era abbastanza grosso, importante, anche brutto, diciamocelo francamente. Mi sono concentrato nel libro molto sull'argomento e molto sul caso di questo bambino, quindi sulla pedofilia, eccetera, eccetera. Invece che pensare di sviluppare come sempre i personaggi di contorno e le loro storie private.
Ecco,
mi sembrava il caso di restare molto sul bambino, ecco.
Lavorare a questo caso nello specifico, sicuramente molto complicato, porterà anche magari dei cambiamenti a livello personale sul personaggio di Rocco?
Ma sa, credo di no, non sarà il caso a rovinarlo, perché come poliziotti, medici, persone che lavorano in posti dove io non ci metterei neanche il naso, credo che ormai ci abbiano fatto un po' la scorza, no? a lavorare con queste schifezze. Immagino che so, un patologo che purtroppo deve aprire persone che non ci sono più, o chirurghi o poliziotti che indagano su omicidi, ormai ci hanno fatto il callo. Non sarà certo quello che lo cambierà. Non è neanche la prima volta che incontra il cadavere di un minorenne. Saranno forse questioni di cuore, del suo amore, ma sa cosa? È un uomo profondamente depresso e quindi non vede un futuro, non ha una progettazione. La vedo difficile che cambierà. Per cambiare bisogna volerlo, fondamentalmente.
Il cambiamento. Manzini, tra l'altro, tema bambini, insomma, è sicuramente molto molto delicato. Tanti suoi colleghi che scrivono libri o anche sceneggiatori, insomma, chi produce direttamente lavori per la TV o per il cinema, spesso, forse anche a ragion veduta, sceglie di evitare certi tipi di argomenti specialmente cruenti come questo, perché il caso, il nuovo caso di Rocco Schiavone parte dal cadavere di un bambino, dai resti addirittura di un bambino. Lei invece, l'ha detto in apertura, ha scelto comunque di trattare un tema così delicato, e però il lavoro che c'è dietro è particolare rispetto a un qualsiasi altro, tra virgolette, qualsiasi omicidio.
Beh, l'argomento è folle, è terribile. Credo che ognuno di noi, leggendo sul giornale accadimenti del genere, ha la pelle raggrinzita, no? Quando un bambino non soltanto si toglie l'infanzia, ma lo si viola, oppure in qualche addirittura lo si elimina dalla faccia della terra, e siamo di fronte alla più grossa bruttura umana, secondo me. La più grossa violenza che si possa fare. Però mi sembrava il caso di affrontarlo, perché comunque ne sono piene le pagine delle cronache, no? Delle cronache dei nostri quotidiani o dei nostri telegiornali, di fatti del genere. Ogni volta che se ne parla ci fa soffrire molto, soprattutto se non devi essere un genitore per soffrire per la morte di un bambino o della sua violenza, no?
Vi prego, adesso usciamo però da questo argomento, perché per me Rocco Schiavone vuol dire questa città straordinaria che è Aosta, e dai libri di Manzini, insomma, la si gira un pochino. Questa vista meravigliosa, abita sempre lì Rocco? Dalle sue finestre si vede sempre il Teatro Romano?
Dunque, secondo la fiction si vede, sì, il Teatro Romano, secondo i libri no, sì. Però sa com'è la fiction, un po' cambia le carte.
Però sicuramente dovrà ammettere che Rocco ha avuto un'impennata di simpatie grazie anche all'interpretazione di Marco Giallini, e insomma la fiction ha trainato tantissimo anche i libri e il successo del personaggio.
Questo non glielo so dire, non le so rispondere. Diciamo che i libri andavano già abbastanza bene prima che uscisse la fiction. Dopo si è cementata sicuramente questa attenzione, soprattutto a un personaggio, grazie anche certamente all'interpretazione di Marco, che è un attore straordinario, e al lavoro che ha fatto la cross production e soprattutto la Rai.
Comunque la cosa più geniale dei libri, e purtroppo io devo ammettere che, Manzini, l'ho insegnata anche a mio figlio, che non dovrebbe alla sua età dire certe parole, ha preso in mano, sono andata in libreria l'altro giorno, appena è uscito il nuovo libro Le ossa parlano, l'ho preso, lui l'ha sfogliato rapidamente, mi ha detto: ci sono delle parolacce. Io: figlio mio, chiudi, perché con Rocco Schiavone non ci sono solo le parolacce di diseducative. In ogni caso, mio figlio a 9 anni conosce la scala di rotture di Rocco Schiavone. Livello compiti nella scala personale di mio figlio, 9. 9, siamo più o meno all'omicidio. Siamo più o meno all'omicidio.
È giusto.
Perché per Rocco l'omicidio a che livello è?
10.
È a livello 10, quindi fare i compiti è a livello 9.
È una notevole rottura.
Sì, è una notevole rottura, dico.
Diciamo così, ma c'ha ragionissima. I compiti sono stati l'incubo di tutti noi. Ma vi ricordate quando finivano le vacanze? Non hai fatto niente, una mazza, per cui l'ultimo giorno.
Ansia.
Mamma mia.
Lasciamo perdere. Manzini, per lasciarci con un sorriso, abbiamo 30 secondi. Sì. Allora, a beneficio di chi ci ascolta solamente in radio, lei è collegato con noi in radiovisione, e vediamo questo sfondo virtuale di un bel cane alle sue spalle. Come mai? Qual è il significato?
Questo è Jack, è il vecchione di casa. Mi protegge e mi vuole bene. Ecco, questo è il motivo, perché i cani sono fondamentali. Ne ho 7 e ne avrò sempre di più, secondo me.
Quindi oggi sono 7 cani. Abbagliato. Per il prossimo libro vedremo quanti saranno. Allora, una nuova avventura, se così la possiamo chiamare, per Rocco Schiavone nei libri di Antonio Manzini, che torna in libreria con Le ossa parlano, edito da Sellerio. Manzini, in bocca al lupo e a prestissimo.
Lunga vita. Grazie mille.
Grazie,
buon
lunga
lavoro.
Vita a Rocco Schiavone. Manzini, non facciamo che aspettiamo 2 anni a fare il prossimo libro, per favore. Si dia una mossa, per favore. Chiamo io la Sellerio direttamente. Grazie, buona giornata, buona domenica.
Altrettanto.
Con le sue conoscenze influenti,
certo,
Barbara,
capisci?
Basta una chiamata e smuove.
Scusatemi, ma il libro postumo di Camilleri, che si chiama Riccardino.
Perché hai fatto tu una chiamata?
Secondo voi perché ha il nome di mio figlio? Secondo voi perché ha il nome di mio figlio?
Va bene, state qui con noi.
Continuano le nostre interviste, spazio all'attualità, corsa alla Quirinale, l'addio a David Sassoli e anche un punto sulla campagna vaccinale. Di questo ed altro ne parliamo questa mattina insieme ad Agnese Pini, direttrice del quotidiano La Nazione. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno, grazie.
Abbiamo tanti argomenti da trattare insieme questa mattina, vorrei subito però chiederle un commento magari sugli effetti che potrebbe avere questa decisione sull'espulsione di Djokovic. La notizia l'abbiamo data pochi istanti fa, che ha perso questa sua battaglia, quindi non è vaccinato e deve andarsene dalla competizione, dagli Australian Open, ma soprattutto dal paese.
È una decisione di inevitabile coerenza in un momento talmente delicato per tutti i paesi del mondo, direi, rispetto alla campagna vaccinale, le regole da far rispettare, alle linee appunto di coerenza che i governi stanno adottando per contenere le recrudescenze del virus rispetto anche all'ultima variante. Insomma, gli effetti li abbiamo tutti sotto gli occhi anche qui in Italia. Permettere a chi non rispetta queste regole a qualunque tipo di attività che non sia appunto consentita dal fatto di essere o non essere vaccinati, anche quando si tratta di un campione internazionale, anzi a maggior ragione perché parliamo di un campione internazionale, avrebbe avuto degli effetti negativi sulla credibilità di chi porta avanti le campagne per la vaccinazione. C'è un tema di credibilità. Se le regole non valgono per i campioni, la credibilità di tutta un'impalcatura ideale, normativa per contenere gli effetti del virus e quindi convincere, persuadere le persone a vaccinarsi viene inevitabilmente meno, quindi non si poteva fare diversamente.
Però l'impressione comunque c'è stata inizialmente che effettivamente se sei un grande campione, poi è chiaro che l'Australia ha regole molto diverse dalle nostre sicuramente, se sei un grande campione, sei il numero uno del tuo sport, del tennis, insomma, forse le regole poi per te non valgono così tanto. Si era parlato di questa esenzione, ma all'inizio non si sapevano i motivi. Poi è stato detto perché ha avuto il Covid, ma aveva avuto il Covid il 16 dicembre, mentre il 17 era in pubblico. Insomma, alla fine non è stato così. Molti si sono chiesti in Italia cosa sarebbe successo per un caso simile.
Io spero che sarebbe andata a finire esattamente nel modo in cui è andata a finire. Giustamente hai ricordato tutti i balletti e i rimbalzi che ci sono stati, abbastanza anche un po' vergognosi rispetto a questa vicenda e le tentazioni, almeno sono parse così, le tentazioni iniziali di farlo partecipare comunque al di là, quindi in barba alle regole che valgono per tutti gli altri cittadini. Ecco, se non fosse finita esattamente come è finita, davvero lo spettacolo sarebbe stato, appunto perché parliamo di sport spettacolare, sarebbe stato uno spettacolo davvero triste. Io credo che l'Italia sarebbe andata probabilmente meglio, non voglio pensare una cosa contraria, e per meglio intendo che non ci sarebbero stati neanche tentennamenti iniziali, ma ovviamente non lo possiamo sapere.
Restiamo in Italia, apriamo capitolo Covid. Si parla in queste ultime settimane della possibilità di modificare il conteggio dei positivi nel bollettino odierno. Ecco, lei cosa ne pensa al riguardo? Potrà essere una soluzione utile?
Penso che sia necessario rivedere da un certo punto di vista il conteggio dei bollettini in una chiave un po' che va in scia con quanto già sta facendo il governo spagnolo, e se ne è discusso proprio questa settimana. Cioè, la variante ha cambiato moltissimo, la variante da un lato e la campagna di vaccinazione soprattutto dall'altro ha cambiato moltissimo l'impatto sulla socialità del numero dei contagiati rispetto poi agli effetti veri della malattia. Ci sono moltissimi asintomatici, per esempio, tra i contagiati. Tenerne conto lo trovo un'operazione di correttezza e buonsenso. Al tempo stesso credo poi che il tema di scontro principale in queste ore sulla questione Covid non possa veramente incastrarsi su una questione che alla fine è molto formale, come quella del conteggio dei contagiati, perché davvero parliamo di questioni formali. Conteggiarne con una chiave di lettura piuttosto che con un'altra non cambia poi gli effetti che ancora Omicron continua ad avere sul paese. E quindi lo scontro, questo scontro che adesso è nato tra enti locali e governo su un tema così formale, mi lascia pensare un altro tipo di lettura politica, cioè che è finita da tempo la luna di miele tra il governo Draghi e gli altri partiti o le istituzioni. Lo vediamo anche nei colpi di sciabola di Fioretto di questi giorni sul Quirinale, e che quindi si torna a un livello di tensione e di discussione nel paese davvero anche su questioni non così centrali e non così rilevanti.
In tutto questo, obbligo di vaccinazione per gli over 50 e i vaccini per i bambini dai 5 ai 12 anni stanno marciando molto bene. I numeri dei contagi in queste settimane, soprattutto dopo le feste, sono impressionanti, però forse con i vaccini siamo nella direzione giusta.
Assolutamente, e meno male che stanno marciando molto bene. Guarda, soprattutto sulla questione dei vaccini per i più piccoli, che era molto delicata, molto difficile, ovviamente anche l'informazione inizialmente ha dato dei messaggi non proprio corretti, no? Quando dicevamo facciamo vaccinare i più piccoli perché così non contagiamo gli adulti, i nonni, i genitori, non è esattamente così. I dati sempre che raccontiamo appunto nelle ultime settimane sulle nostre cronache ci raccontano che il virus invece colpisce anche i bambini, ovviamente con numeri per fortuna molto ridotti rispetto agli adulti, ma i bambini non sono immuni rispetto al contagio e anche alla possibilità poi di sviluppare sintomi a volte gravi. Di nuovo ci raccontano i dati dei reparti pediatrici Covid che si stanno popolando purtroppo in molte parti d'Italia. Per questo vaccinare i bambini è importante, per i bambini, non per tutelare i nonni, ma per tutelare i bambini.
Direttrice, 90 secondi ancora e non possiamo non parlare di Quirinale. Allora, in questi mesi sembrava assurdo che potesse, almeno per molti, davvero scendere in campo Silvio Berlusconi. Eppure, parlandone giorno per giorno per giorno, alla fine la candidatura, ricordiamo, non ci si candida, ma insomma il nome che il centrodestra vorrebbe fare, potrebbe addirittura davvero essere il suo. Allora, se la sinistra, come è plausibile, anche il Movimento 5 Stelle, non lo appoggerà, posto anche che, insomma, alcuni dicono 30, alcuni dicono 40, i famosi franchi tiratori potrebbero abbandonarlo, sono circa 90, quasi 100 i voti che gli mancano. È assurdo, quindi non ce la farà mai?
Allora, è molto difficile che ce la faccia, diciamocelo appunto, proprio stando all'aritmetica. Certo, Berlusconi, quando ha fatto intendere che voleva ridiscendere in campo, e in fondo è in campo dal 94, è stato preso forse un po' sotto gamba, ma io credo che ci abbia veramente creduto estremamente fortemente fin dall'inizio. In questo momento il centrodestra lo ha di fatto candidato ufficialmente, in attesa che lui sciolga la riserva, secondo una liturgia formale che viene rispettata perfettamente, perché appunto è la coalizione, quindi non c'è l'autocandidatura di Berlusconi, ma c'è una coalizione che lo chiama e lui che scioglie eventualmente la riserva. La verità, la lettura dietro le righe è che gran parte di quella coalizione teme molto questa candidatura, perché teme appunto di non farcela con numeri
perché
pesanti.
Perché poi è un nome molto molto forte, indubbiamente, per tutto quello che rappresenta. Agnese Pini, direttrice della Nazione, grazie. È il modo migliore per svegliarsi, io ve lo dico. Poi adesso tra 10 minuti vediamo la botta con l'indignato speciale. Pink Floyd, The Great Gig in the Sky, il nostro Millennium Meet 1973 per chiudere i Non Stop News. Che c'è?
No, è finita la puntata.
Vabbè, non ti preoccupare, tanto siamo ancora qua per 2 ore con Andrea Pamparana e Davide Giacalone.
Per l'indignato speciale iniziate a chiamarci se volete dire la vostra, il numero lo conoscete, lo 02 25 15 15. Grazie a Pio Ingenio, Fabio Romano, Andy Ceccarelli, Max Vigiani, Stefania Iodice, grazie a Barbara Sala.
Grazie a Luigi Santarelli, adesso il pensiero di Don Dario.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Oggi il Vangelo ci ricorda le nozze di Cana e inizia così il Vangelo. Al terzo giorno ci fu un banchetto di nozze. Il terzo giorno qual è? Il terzo giorno è quello in cui Mosè riceve l'alleanza con Dio sul monte. Dunque, questo Vangelo è da leggere a partire dalla grande alleanza. E in questo banchetto abbiamo al centro delle giare di pietra vuote che servivano per la purificazione, cioè come a dire che quell'alleanza oramai aveva consumato l'amore e la passione tra Dio e il suo popolo. Neppure la purificazione era possibile perché le giare erano vuote. Tant'è che Gesù è invitato da fuori, cioè la novità che viene a quel matrimonio. E che cosa manca? Manca appunto il vino. E il vino è l'amore, la passione. A un certo punto nel rito orientale gli sposi dovevano bere dalla stessa coppa dell'amore. Allora è come dire che è Gesù che rinnova l'alleanza, è Gesù che rinnova il legame tra Dio e il suo popolo, un legame che è fatto non più di purificazione, di leggi esteriori, ma è fatto di amore, di passione. E allora a tutti voi, cari amici di RTL 102.5, una buona domenica.